Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 22 aprile del 2026. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali di questa giornata e alcuni che vedrete che ci riguardano più direttamente. Adesso abbiamo anche su Instagram e siamo a posto. Allora, tutti quanti i giornali oggi sono molto colpiti dalla terribile dichiarazione di questo uomo, diciamo, di spettacolo russo, che parla della Meloni come putta Meloni, dice che è il tradimento, il suo secondo nome, perché ha tradito Trump. Cioè, abbiamo un russo che si arrabbia perché la Meloni tradisce Trump, però non tradisce forse gli ucraini, che sono quelli che i russi, a differenza di Trump, vogliono schiacciare. Devo dire la verità che tutti i giornali prendono questa cosa, ovviamente l'apertura del Corriere, non solo gli insulti mossa, insulti shock alla Meloni. Insomma, adesso non voglio togliere nulla ai conduttori televisivi, ma si tratta pur sempre di un conduttore televisivo, anche se vicino al regime putiniano, con tutti i limiti che ha un presentatore televisivo rispetto poi agli endorsement che possono più o meno arrivare dal regime putiniano. Vabbè, insomma, è diventato un fatto, un caso nazionale. Io non è che giustifico, pensate un po' voi se io possa giustificare queste frasi indecenti che non sarebbero rivolte a nessuno, ma anche noi parliamo liberamente durante questa zuppa. E devo dirvi la verità, sì, è un conduttore potentissimo, famosissimo, con le foto con Putin che insulta la Meloni, vabbè, 20 righe, questo è un cretino, ma ne è diventato un caso diplomatico, chiamo l'ambasciatore Mattarella. Però dice Alessandro Chetti, aspetta, però mi ricorda un'altra cosa. In effetti ha ragione, vabbè Nicola, il frontman del cancelliere in vendetta e fa una brutta fine. Sì, e anche adesso che ci penso, quando uscì su un giornale italiano, mi sembra che fu proprio il giornale con Sallusti, quella culona della Merkel, diventò un casino. In effetti sì, si può dire che queste cose dette dai giornalisti che vengono considerati vicini al politico hanno sempre un grande peso, però insomma non sono granché appassionato di questa cosa fenomenale. Sono più appassionato del fatto che nel tira e molla della tregua in Iran e USA, ieri nessuno si è presentato a Islamabad e comunque soprattutto questa distruzione, l'età della pietra, distruggeremo quella civiltà. Alla fine mi sembra che sia stata una tregua sine die e senza anche confronti, perché Trump l'ha rimandata avanti, non è successo quello che ci si su succedeva. La Privitera oggi ci fa sapere sul Corriere della Sera che non bisogna sottovalutare anche le faide interne al regime iraniano, con Gadibaf, presidente del Parlamento, che peraltro è il ministro degli esteri un po' più pragmatici rispetto agli intransigenti in uniforme, che vorrebbero invece una chiusura, una battaglia senza se e senza ma con il Satana americano. Su questo però vi vorrei far notare un articolo che ho letto oggi, non mi ricordo su quale giornale, sulla vicenda del mercantile che domenica scorsa è stato assaltato dagli americani ed è stato sequestrato. Ebbene, secondo le ricostruzioni che si stanno facendo ormai su tutti i quotidiani, quel mercantile non è che portavano le bambolette, ma una serie di tecnologie dual use, cioè che possono essere usate sia per le ragioni civili, ma anche e soprattutto per ragioni militari, e uno in Iran pensa che oggi le ragioni militari abbiano il predominio su quelle civili, e quindi gli americani hanno bloccato un'importazione di materiale bellico che arrivava dalla Cina. Insomma, i cinesi danno una mano, e non è una grande novità, agli iraniani. Poi quello può anche parlare male della Meloni, dell'Europa, ma i veri nemici degli Stati Uniti mi sembra che stavano da quell'altra parte. Un'altra cosa che mi ha molto interessato, anche se sono 25 righe, 30 righe, non di più, è un pezzo di Fubini oggi che riprende dei dati pubblici sulla consumo di gas russo, che voi sapete dagli oleodotti ormai non passa più, ma passa attraverso la sua liquefazione e l'utilizzo attraverso i rigassificatori, che in Italia purtroppo ce ne sono troppo pochi. Bene, sapete chi è che ha investito e ha speso soltanto a marzo 355 milioni di dollari, di euro, soltanto in un mese per importare il gas russo? Gli spagnoli. Allora, Devo dirvi la verità, che è piuttosto singolare tutta questa polemica che sta nascendo sulle parole di Descalzi o su quelle politiche di Salvini. Cioè, già lo importiamo il petrolio russo e questo petrolio russo lo importiamo in Europa e lo importa persino la Francia, lo importano gli spagnoli, lo importano i belgi, lo importano soltanto il terribile Orban e quelli che non hanno sbocchi al mare e che quindi non possono farne a meno. E devo dire la verità che è piuttosto interessante. Ciao Paolo Berccella, in diretta dopo tanto tempo, Sanchez docet e così, quindi insomma gli spagnoli si portano a casa il gas russo come se nulla fosse, per noi è uno scandalo l'idea di poter continuare nel 2026 a prendere il liquido della Russia, posto che abbiamo qualche casino per Hormuz e che non mi sembra che si stia chiudendo rapidamente. E, sulle vicende interne vi segnalo oggi i giornali, tutti quanti concordi nel dire che l'Italia, perché il documento di finanza pubblica verrà pubblicato, verrà appunto reso pubblico, scusate il gioco di parole, tra poco, non siamo riusciti a tenere il deficit sotto il 3%, quindi la nostra procedura di infrazione europea non finisce come ci auguriamo, ci auguravamo nel 2026, ma nel 2027. Hai letto la mia lettera al direttore oggi sul giornale? Mi spiace, non l'ho letta, mi è sfuggita e me ne scuso. E questo documento di finanza pubblica fa sì che il deficit sia al 3,1% e che quindi ci siano un pochino di problemi nel andare avanti. Grazie a Simona Zanzi, addirittura 50 franchi. E su questa vicenda del deficit italiano vuol dire che alcune spese, dice il Corriere della Sera, soprattutto quelle militari, sarà difficile che verranno incrementate perché non c'è trippa per gatti. Mi sembra che questa fosse una battuta che diceva Nathan, il sindaco di Roma all'inizio del Novecento, sostenendo che non c'erano quattrini nelle casse dello Stato. Però ci sono i quattrini per pagare le ricche liquidazioni delle nostre partecipazioni pubbliche, penso a Terna, e sul giallo di Terna oggi i giornali dicono che la super amministratrice di Terna, la ingegnera di Foggia, avrebbe rinunziato alla sua liquidazione di 7,3 milioni per andare a fare il presidente dell'ENI, anche perché ieri la Meloni dal Salone del Mobile ha detto: ragazzi, non è che cioè, o prende la liquidazione o va all'ENI, anche perché è una cosa di banale buonsenso, cioè se non è stata licenziata, lei è stata passata da un posto all'altro della stessa azienda che si chiama Stato Italiano, e allora non si capisce francamente per quale motivo deve prendere una liquidazione. E, i giornali, Pons, che è sempre quello più attento, dicono che in realtà lei ha rinunciato a questa liquidazione, ma vi assicuro che secondo me le cose alla fine non andranno così. La signora ha 500.000 euro di stipendio contro i tre che più o meno tre che prende oggi a Terna come presidente dell'ENI, quindi in 3 anni sono 1,5 milioni, la liquidazione dovrebbero essere 7 milioni di euro, quindi lei dovrebbe rinunziare a 7 milioni di euro per avere uno stipendio di 1,5 milioni. Lo so che voi ridete perché dite: ma ti rendi conto di che cifre stai parlando? Sì, me ne rendo conto perfettamente, ma il punto è che vedrete, sarà la conclusione di questa vicenda, è che lei una certa liquidazione se la porterà a casa, forse non i 7 milioni, ma troveranno una gabola per far sì che la signora di Foggia, dall'alto dei suoi straordinari performance, sono ironico, chiusa la parentesi tonda, possa godere di questa via di uscita. Ieri c'è stata grande bagarre alla Camera sulla vicenda come la chiamano i giornali di sinistra, remigrazione. Guardate che è molto semplice quello che è successo, ed è molto chiaro, cioè il governo ha fatto evidentemente un pasticcio perché la poteva scrivere un pochino meglio questa norma, ma ha scritto una cosa di buonissimo senso, cioè che in tutta Europa, lo spiega oggi molto bene Costa in un'intervista al nuovo capogruppo liberale di Forza Italia, dice: guardate che questa norma che stiamo mettendo all'interno del decreto sicurezza è semplicemente una norma che prevede che ci siano degli aiuti anche a quegli avvocati che hanno e fanno come attività l'aiuto al rimpatrio degli immigrati non dai CPR, ma che dopo mesi o anni che sono stati in Italia se ne vogliono tornare al loro paese perché non si trovano bene più qua, il che per noi è giusto anche perché si tratta di una normativa europea. I giornali, soprattutto quelli di destra, mi sembra che Libero sia quello che mette in prima pagina. Devo dire che Secchi è sempre super attento a queste cose, ed è un giornale molto divertente. E Secchi mette in prima pagina la foto della Sanis che va a finire su Vanity Fair. E il commento è, insomma, come Elie Schlein, non so su quale altro giornale stava, i leader della sinistra, se non vanno sui giornali patinati dei radical chic dei quartieri ZTL, non sono contenti, e questo è fuori di dubbio. Però la cosa che mi diverte di più della foto, diciamo, posata della Salis su Vanity Fair non è tanto la foto su Vanity Fair, ma è il ricordo, cioè la stessa strategia demenziale, secondo me, di compiacere un certo pubblico di radical chic, cioè gli attori, amici del marito della Salis, cioè Brizzi, che aveva a Renzi 12 anni fa. Cioè questi non fanno politica alla Meloni o alla, come posso dire, ma anche alla Fratoianni, o anche alla sinistra più dura. Questi fanno politica per lucidare il loro ego, e il loro ego quindi non è soltanto la carica che hanno, ma soprattutto il riconoscimento che pubblicamente gli fanno della carica che hanno. E la Salis, quindi, esattamente come Renzi 12 anni fa, si becca la copertina di Vanity Fair. Renzi che prova a mettersi la cravatta, e la Salis invece con questa sua posa da lanciatrice di martello. No, scherzo. Devo dire che con Renzi c'è un'altra straordinaria assonanza, la Salis. Non so se sono i voti che prenderebbe a livello nazionale, ma il fatto che mi ha querelato, cioè anche la Salis non è un mese che diventa, 6 mesi che diventa sindaca di Genova, con queste meriti talmente straordinari da farle pensare che possa diventare presidente del Consiglio, e un merito ce l'ha, essere identica a Renzi, che è il suo fornitore di informazioni e di battaglie politiche, e insieme a Renzi hanno pensato bene di querelarmi. Vi ringrazio per la querela, Salis. Un'altra medaglietta qua, la querela della Salis, oltre a quella di Askatasuna, ma quella, voglio dire, è stupenda. E quindi, insomma, uno oggi si dovrebbe dire, un giornalista si qualifica per le querele che riceve più che per gli articoli che scrive. Andiamo avanti su un'altra cosa che invece secondo me è altrettanto incredibile. Ma voi la state leggendo questa storia delle mignotte? Scusatemi il termine per le persone più anziane, delle escort. Ma io non riesco a capire quale sia il problema. Ci sono 70-80 giocatori sputtanati, nel senso tecnico del termine, perché dei ragazzini di 20 anni pieni di soldi andavano nei locali di Milano e qualche volta si trombavano delle escort. Allora mi dovete spiegare, è un reato? No, io voglio capire. Se andare a puttane oggi è diventato un reato in questo paese, me lo dovete dire. Perché io devo scrivere sui giornali i nomi dei giocatori che sono andati con le mignotte? Perché? C'è un motivo? Hanno fatto qualche cosa di illecito? E tra l'altro stanno montando sto fatto che prendevano questo gas esilarante, che non è una droga, che non è una droga. Che tant'è che il motivo per il quale non è una droga è che non è considerato doping. Allora, questa idea dei calciatori che vanno a puttane, che si drogano evitando di essere beccati, è una specie di grande, gigantesca bolla stupenda. Poi, dopo che ci siano due signori che hanno organizzato questo gruppo, sì, può anche darsi, ci sono dei papponi, i papponi, ma insomma, è una cosa pazzesca. Cioè, tu perché devi mettere in prima pagina i nomi dei giornalisti che. Scusami, dei giornalisti, un lapsus freudiano, dei giocatori che più o meno sono andati a mignotte qua a Milano? Guardate che potrei descrivermi 10-20 locali qua di Milano che da 20 anni, quando vedi al banco una persona, sai che è lì al banco a fare il mestiere, meglio forse al banco a 1.000 euro che per strada. Ma questa è una considerazione sessista, patriarcale, che mi tengo per me, o anzi per voi commensali. Io non l'ho proprio capito che cosa, l'attività più antica ed attuale del mondo, giustamente. Poi qua che mi dice si vive di gossip, che tristezza, non lo so, ma qua non è tanto gossip, qua è un'inchiesta della procura. Invece l'ultima cosa finanziaria che vi racconto è questa vicenda di Delfin. Dovete sapere, del vecchio c'ha 8 eredi, tutti al 12,5%. Del vecchio, uno di loro vuol prendersi le quote di altri due, così da diventare il primo azionista della gigantesca Delfin. Per comprare queste cose, quote, ha bisogno di 10 miliardi. 10 miliardi non sono pochi, ma dovete sapere che cosa vuol fare. Lui vuole prendersi questi soldi in prestito che costano 400 milioni di interessi all'anno, ma la società, se distribuisse tutti i suoi utili, ripagherebbe ampiamente questo prestito del Leonardo del Vecchio. Due fratelli su 7 gliele vogliono dare, e gli altri si oppongono, e c'è una querelle. finanziaria, familiare e appassionante. E devo dirvi la verità, è la Dynasty italiana, anche perché è la società più potente, più ricca italiana, e devo dire che questa sì che è molto interessante capire come andrà a finire. Direi che per ora è tutto. Noi ci vediamo questa sera alle 19:30, come sempre a Rete 4 e ovviamente nicolaporro.it, Milano Quotidiano, una novità del nostro giornale di Milano, Politico Quotidiano di Sallusti, Atlantico Quotidiano di Punzi e l'Economia che troverete sempre sulle nostre piattaforme online. Ciao!